Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
La lingua più bella del mondo.
Questa mattina ospite della lingua più bella è Errol Winnen. Lui è un 29enne di Melbourne che parla italiano molto ma molto bene e al quale do subito il buongiorno e benvenuto. Ciao Errol.
Buongiorno Dario, grazie.
Senti, ho detto che parli italiano molto ma molto bene, quindi non mi far fare brutta figura.
Infatti, ecco. Troppa pressione forse.
Senti, allora la prima domanda è: perché hai deciso di buttarti in questa avventura? Perché hai deciso di imparare la lingua italiana?
Allora, io ho deciso di buttarmi in questa avventura dopo tanti anni che non parlavo italiano, perché io l'ho studiato tanto al liceo e poi dopo il liceo non ho parlato per niente per 3 o 4 anni. E poi sono andato in Italia, mi sono innamorato della lingua e allora mi sono buttato, ho detto dai, facciamo questa cosa, mi immergo nella lingua, cerco di impararla il meglio possibile.
Quando sei andato in Italia ti sei innamorato prima della lingua o prima di qualcuno?
Diciamo contemporaneamente, entrambe le cose,
perché diciamo così, nel tuo percorso di apprendimento della lingua italiana è stata fondamentale una relazione. Prima però tu hai detto che hai studiato italiano al liceo e che hai anche deciso di andare in Italia per rinfrescare la lingua. Quella decisione da dove nasceva?
Allora, io ho studiato italiano al liceo e ho costruito una buona base della lingua, nel senso la grammatica, un vocabolario decente. E quando stavo organizzando un viaggio in Europa e c'era qualcosa che mi attirava dell'Italia, non so come spiegarlo, ma mi sentivo che dovevo andarci per forza e passarci un bel po' di tempo, quindi sì, in questo momento mentre mi stavo organizzando il viaggio ho deciso di passare un po' di tempo in Italia. Sono stato a Roma 5 settimane e poi il resto ho girato un po' nelle regioni.
Ma quindi diciamo così, la scelta di studiare la lingua italiana a scuola è stata tutta tua, tutta indipendente, o è stata dettata da qualcos'altro, magari da una tradizione familiare, da una passione familiare?
Allora, era un po' il fatto sì che avevo i nonni italiani, quindi era un modo per un po' sentirmi più vicino a loro, perché noi siamo cresciuti senza parlare italiano, i miei fratelli appunto non parlano una parola di italiano, mia madre un po', però è sempre un italiano un po' australianizzato. Quindi per me era un modo di avvicinarmi un po' di più alle mie origini. E poi un'altra cosa, ero abbastanza bravo al liceo, era una delle mie materie preferite in cui andavo meglio.
Insomma, ci hai detto tutta una serie di cose che sono una rarità. Intanto che un terza generazione che non porta neanche un nome o un cognome italiani parli l'italiano meglio dei propri genitori d'origine più direttamente italiana. Poi che la decisione di studiare italiano non sia stata un obbligo ma una scelta totalmente tua, spontanea e individuale, e poi che andassi bene in italiano a scuola.
Sì, è stato un percorso un po' strano, a dire la verità. Appunto, ho studiato al liceo, sono andato bene e poi l'ho lasciato completamente e poi l'ho ripreso dopo un paio di anni. Ma sono contento di come sia andato e sì, adesso sono molto orgoglioso del mio livello.
Quindi poi alla fine decisivo nel miglioramento dell'italiano è stato quel viaggio che ti ha fatto riscoprire le tue radici, è stato un po' di orgoglio per riprendere in mano la lingua che avevi studiato al liceo, o invece è stato ancora più determinante il rapporto che in Italia hai stabilito con una persona?
Allora, direi il rapporto, però il viaggio è stato decisivo nel farmi rendere conto che volevo fare questa cosa. Quindi senza il viaggio il resto non sarebbe mai successo. Quindi sono due cose fondamentali. E poi un'altra cosa che non ho menzionato è che ho anche studiato traduzione e interpretariato all'università e lì mi sono messo sotto a studiare come un matto per quasi 3 anni. Qui ho raggiunto il livello attuale che ho con le parole più particolari, un po' parlare un po' più fluido come parlo adesso.
Quindi questa passione in generale per le lingue, per l'interpretariato, non è una tradizione familiare? Ti sei mai domandato da dove venisse?
No, non è per niente una cosa di famiglia. Io non so da dove sia venuto. Forse l'esperienza bellissima che ho fatto in Italia quando ci sono andato, ci sono rimasto veramente stupito. E quando sono tornato in Australia dopo, ho deciso che dovevo per forza fare una cosa che aveva a che fare con le lingue. Quindi non è che sono tornato dall'Europa dicendo voglio fare il traduttore e interprete. Sono andato da un career advisor, come si può dire.
Il consulente professionale, non lo so.
Esatto, grazie, consulente professionale. Ho detto voglio fare una cosa che ha a che fare con le lingue, quindi non avevo un percorso specifico.
Senti, invece entrando nel dettaglio della lingua italiana, hai mai pensato a cos'è che ti abbia attirato particolarmente di questa lingua? Cos'è che te l'abbia fatta piacere più di altre?
Secondo me è l'insieme della lingua e la cultura. Ci sono tantissimi bei aspetti della cultura italiana che mi piacciono molto. E insieme alla lingua mi hanno attirato. E c'era anche un periodo in cui ho pensato di andarci a vivere in Italia, perché quando io e Giulia, che è la mia ragazza, stavamo cercando di decidere quello che volevamo fare, c'era anche un momento in cui volevo andare io in Italia a viverci, per quanto mi piaceva.
E quindi poi dopo hai soppesato la lingua e la cultura da una parte, la comodità dell'Australia dall'altra, ha vinto la comodità?
Infatti, e anche Giulia era in un momento di, forse si era stufata di vivere in Italia, voleva una cosa nuova, mentre io ero appena tornato in Australia, volevo anche restarci un po', quindi per questo abbiamo preso questa decisione.
Ricordiamo che stiamo parlando con Errol Winnan, 29enne, che fa l'interprete a Melbourne. Finalmente, Errol, dopo tanto girarci attorno, l'abbiamo nominata Giulia, perché galeotto è stato questo rapporto che hai stabilito in Italia con questa ragazza, che di fatto è riuscita laddove tua madre e i tuoi nonni non erano riusciti, cioè veramente a farti piantare le radici, se non in Italia, nella cultura e nella lingua italiana. Avete sin dall'inizio deciso proprio o stabilito che il rapporto sarebbe stato in italiano?
Allora, in realtà il rapporto non è proprio in italiano. Quando io stavo studiando, quando avevo tanta voglia di imparare, parlavo solo in italiano con lei, e lei è stata bravissima perché è stata molto molto severa con me. Se facevo un errore me lo faceva notare subito, mi insegnava, mi spiegava come funzionano le cose. È per questo che ho raggiunto questo livello di parlare, ma adesso che sono arrivato a questo punto non è che parli tantissimo in italiano con lei, parlo più in inglese a dire la verità. Noi abbiamo questa sistemazione in cui lei mi parla in italiano, io le parlo in inglese, quindi usiamo entrambi la lingua che ci viene più comodo.
Così facendo di sicuro c'è che entrambi migliorate nella lingua dell'altro, quello che non è certo è che vi capiate.
Esatto, ecco. E poi non ci dobbiamo sforzare troppo, perché a parlare col partner sempre nella seconda lingua, secondo me dopo un po' ti stufi, ti stanchi, e poi io mi sento anche col livello di italiano che ho, non mi posso esprimere bene quanto mi esprimo in inglese, che secondo me è una cosa abbastanza ovvia, e anche neanche lei si può esprimere in inglese come si esprime in italiano, quindi questo accordo funziona benissimo per noi.
Però prima hai fatto riferimento ad un aspetto che secondo te è stato cruciale nell'apprendimento dell'italiano, e cioè la severità di Giulia nelle prime fasi del tuo apprendimento. Quella pensi che sia una chiave valida per tutti, o è semplicemente stata importante per te come stimolo, come pungolo per migliorare? Se ti sentissi di dover dare un consiglio al riguardo a tutti coloro che apprendono l'italiano, magari anche attraverso delle relazioni di coppia, delle relazioni quotidiane, quanto è importante che uno dei due sia severo nel correggere magari l'altro?
Secondo me è una cosa fondamentale. Devi mettere da parte l'orgoglio e accettare tutte le critiche, il feedback che ti dà l'altra persona. non solo nelle relazioni con i partner, ma anche con gli amici, insegnanti. È una cosa fondamentale essere umili e saper accogliere il feedback, appunto.
Tu hai l'impressione di continuare ad imparare l'italiano tutti i giorni? E se sì, in che modo?
Allora, in tutti i giorni forse no, ma forse a questo punto faccio più allenamento sulle capacità passive, perché ascolto, guardo tantissime cose per imparare parole nuove, modi di dire nuovi, e anche al lavoro imparo di continuo termini nuovi per la medicina, dai dottori e tutto, mi informo bene, però per le capacità attive nel parlare forse sono rimasto un po' bloccato a livello attuale. Secondo me, per migliorare, per fare un altro passo, dovrei proprio andare a vivere in Italia, perché vivendo qua è molto difficile, perché posso parlare solo con Giulia, ma se mi metto in Italia, che parlo 100% in italiano tutti i giorni, secondo me faccio un altro passo in avanti.
Insomma, diciamo che all'inizio è stata importante la severità, dopo un po' comincia a essere ancora più importante la curiosità. Senti, Errol, hai detto
Infatti.
Che tutti i giorni impari dei modi di dire dei termini nuovi. Ci fai degli esempi? L'ultimo termine, l'ultima parola che ricordi di aver imparato e l'ultimo modo di dire che ricordi di aver imparato?
Allora, l'ultima parola ho imparato in ospedale è smagliature, che è stretch marks in inglese. Una parola a caso così. E modi di dire, ieri Giulia mi ha insegnato, tipo chi vince qualcosa, chi perde spiega, com'è, com'è che va?
Credo sia chi vince festeggia e chi perde spiega.
Esatto, una cosa del genere, perché appunto sono andato allo stadio ieri per vedere il football e quando sono tornato a casa la mia squadra ha vinto, Giulia ha fatto, sì, infatti chi vince si gode, chi perde spiega.
Ecco, senti, ma tra di voi c'è una sana competizione, chi parla meglio la lingua dell'altro?
Allora, non è proprio una competizione, lei è molto molto brava, ho fatto un po' il maestro a lei come ha fatto con me con l'inglese, però secondo me siamo bravi uguali. Se devo dire chi è più, se uno di noi è più bravo, forse io in questo momento, perché io non ho mai vissuto in Italia, mentre lei vive in Australia da 4-5 anni. Quindi solo questa è la differenza tra di noi.
Diciamo che tu hai dimostrato di avere più talento rispetto a lei. Senti, ricordi nel tuo percorso di apprendimento della lingua italiana qual è stato l'aspetto, quali sono stati gli aspetti più complicati? Non lo so, per esempio dal punto di vista della grammatica o della costruzione delle frasi o della comprensione dei tanti dialetti e delle tante sfumature della lingua italiana o alcune pronunce. Quali sono stati proprio gli scogli più complicati per te?
Allora, innanzitutto la cosa più difficile, fastidiosa ancora oggi per me sono le preposizioni. Ancora oggi le sbaglio, non lo so, perché a volte sono lo stesso rispetto all'inglese, a volte bisogna cambiare. Dico ancora, sono molto contenta con. E Giulia mi fa, no, ridillo, faccio, scusa, sono molto contento di come è andato. Queste preposizioni mi danno fastidio ancora oggi. Per quanto riguarda il capire, ovviamente sì, il dialetto, anche la pronuncia. All'inizio non riusciva bene a capire neanche il dialetto romano, che anche se non è un vero dialetto, è più una pronuncia diversa con dei modi di dire. All'inizio non capivo neanche il romano stretto, quindi sì, i dialetti è tantissimo.
E adesso?
Adesso non sono proprio bravissimo con i dialetti stretti, specialmente quelli del sud, perché mi succede al lavoro che vengono i pazienti calabresi, siciliani, che non parlano benissimo l'italiano, ma mi arrangio, riusciamo a capirci e mi faccio capire a loro. Quindi tramite questo e anche tramite la TV sono riuscito a raggiungere il livello decente di questi dialetti, specialmente appunto i dialetti del sud. Devo molto alla serie Gomorra, perché ho visto tutte e cinque le stagioni e sono riuscito a capire bene il napoletano, che da quel punto sono andato a imparare un po' di calabrese, di siciliano, e adesso i pazienti del sud riesco ad aiutarli meglio.
Intanto ti volevo tranquillizzare perché sulle proposizioni non sei l'unico, esiste anche l'italiano che dopo anni qui fa fatica a inserire la proposizione corretta nella frase in lingua italiana. A proposito di Gomorra, prima parlavi dell'apprendimento passivo, che funzione hanno in questo senso il cinema, la musica, la televisione, la radio magari anche, e a quali di questi mezzi, a quali di questi altri stratagemmi ti aggrappi più spesso per imparare anche un po' passivamente l'italiano?
Allora, la funzione di questo apprendimento passivo, secondo me, innanzitutto imparare parole nuove, sempre. Per me è fondamentale chiedere che cosa significa, se non lo capisco dal contesto, ma questo è abbastanza ovvio. Un'altra cosa che potrebbe essere che impari cose sulla cultura, perché ci sono dei film, delle serie TV che trattano di temi molto importanti che forse sono ovvi agli italiani, però per me, non sapendo nulla, deve chiedere una spiegazione a Giulia.
Ci fai qualche esempio?
Sì. Mi ricordo che abbiamo visto il film di Piff, La mafia uccide solo d'estate. Se lei non mi avesse spiegato tutta la situazione con la mafia che ha ucciso i politici, i giudici negli anni 80, non mi ricordo esattamente, non avrei capito veramente il senso del film, non avrebbe avuto senso per me. Sì, questo è un esempio che mi viene in mente.
E la musica, per esempio, la ascolti?
Allora, la musica non tantissimo, non sono neanche un grande fan della musica in inglese, però Giulia sì, quindi sento molto la musica italiana in casa e conosco i nomi dei cantanti, per esempio c'è Fedez, che conosco, e pure quelli più famosi, più classici, tipo Tiziano Ferro. Abbiamo visto Sanremo negli ultimi anni, quindi qui ho imparato un paio di cose. Sulla musica non sono informatissimo, a dire la verità.
Non ha neanche una funzione positiva come apprendimento passivo?
Per me no. Io preferisco più ascoltare i podcast. Io ho l'app di Rai Radio, una cosa del genere. Prima lo facevo molto più spesso, molto più frequentemente, ma adesso di meno. Ascoltavo sempre le rubriche Rai Radio Mondo, Rai Radio Scienza, Rai Politica, tutte queste cose. Invece di informarmi in inglese su queste tematiche, lo faccio in italiano e basta. E, facendo così, prendo due piccioni con una fava, che ecco un altro modo di dire che mi viene in mente.
Però i piccioni sono tre, Errol. Mi costa fare l'aziendalista, però ti devo ricordare che c'è anche la app SBS Radio, così ascolti podcast anche di SBS Italia, e così migliori ancora di più per quanto tu sia già bravissimo.
Ovviamente ascoltavo anche SBS Italia durante il mio apprendimento all'università. Mi ricordo bene la tua voce, anche sentivo spesso nominare Magica, quindi sì, ascoltavo anche SBS Radio Spagnolo quando volevo imparare anche lo spagnolo.
Ovviamente, perché l'offerta è molto ampia, molto più ampia,
certo,
di quella della Rai,
sì.
Tra l'altro. Senti, in conclusione, dove ti vedi tra qualche anno con tutto questo apprendimento della lingua italiana, oltre a far star tranquilla Giulia e a svolgere il tuo lavoro di interpretariato, pensi che si possano aprire ulteriori porte lavorative o di vita per te?
Certo, ovviamente questa è una domanda importante per noi, che cosa vogliamo fare in futuro, perché ormai siamo qui in Australia da 4-5 anni insieme e non lo so, forse abbiamo bisogno di qualcosa di nuovo. Io ho sempre pensato che vorrei vivere in Italia, non so quando, però forse quando vado in pensione vado a vivere in Italia, forse ci vado tra qualche anno, però mi piacerebbe tantissimo andarci. Come ho detto prima, sarà un modo per fare un ulteriore passo col mio apprendimento della lingua e anche cambiare un po' l'aria nelle nostre vite. Però vediamo, faremo un viaggio in Italia tra qualche settimana. Ecco, secondo me questa cosa sarà molto rilevante nel decidere quello che vogliamo fare nel futuro.
A questo punto non mi resta che augurarti tutto il meglio e intanto ringraziarti per averci raccontato questa tua storia d'amore davvero per e con, a proposito di preposizioni, la lingua italiana. Grazie Errol e in bocca al lupo per tutto.
Grazie Dario, grazie anche a te.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.